understand this. I feel like there's something's going on. Non ho puntata per interviste podcast di I Amazones. Quest'oggi qui con me telefonicamente in realtà c'è Serena Corsi, scrittrice, giornalista freelance e operatrice presso il Centro Antiviolenza di Reggio Emilia. Con lei iniziamo a parlare del suo libro pubblicato a gennaio 2020 per la Fernandelle, Donne di fiume e d'inchiostro, e poi continueremo a parlare anche di come la soggettività femminile sia tema portante non soltanto evidentemente della sua scrittura, ma anche del suo lavoro. Ciao Serena.
Ciao.
Allora, raccontaci qualcosa di questo libro decisamente interessante, Donne di fiume e d'inchiostro, che pare quasi un romanzo di formazione duplice in cui le protagoniste sono la madre e la figlia Marta, la madre Clio, e di come il tema è non soltanto il rapporto fra le due, ma anche il conflitto, l'amore, l'odio, il diciamo riuscire a dare diciamo visibilità a queste due figure di madre e di figlia che in qualche modo sembrano quasi sostituirsi l'una all'altra in una sorta di gioco di specchi.
Sì, è un romanzo a due voci, nel senso che si alternano nel corso della storia la voce di Clio, che è appunto la madre, e quella di Marta. La voce di Marta è, diciamo, collocata nel presente e sono delle pagine, diciamo così, diaristiche dei giorni nel corso dei quali Marta aspetta che ricompaia la madre. Infatti, mentre è in un consiglio di classe, lei infatti insegna matematica, e le arriva una telefonata dalla badante della madre che l'avvisa che la madre è sparita, è scomparsa e non riesce più a trovarla. Nel corso dei giorni successivi Marta appunto tiene una sorta di diario in cui, oltre a rendere conto delle notizie mancanti della madre, in una sorta di flusso di coscienza racconta un po' il loro rapporto, la sua infanzia in montagna, quando appunto ancora viveva con la madre nella Val d'Enza, che è una valle appunto qua della zona di Reggio Emilia, e quando poi invece si trasferirono in città, proprio perché la madre era rimasta vedova, era piuttosto mal vista dal resto dei compaesani per le sue stranezze, e stranezze che poi vengono raccontate, diciamo, in una narrazione parallela da quella che è la voce di Clio, che invece prende la forma di lettere che Clio, dal suo luogo di sparizione, scrive, non indirizzate a Marta, ma a quelli che sono stati i tre amori della sua vita, tre uomini ai quali lei decide di rivolgersi, raccontando a loro di nuovo la loro relazione. In un modo o nell'altro poi queste lettere finiscono anche nelle mani di Marta, e lei scopre in queste scritture una madre molto diversa da quella che pensava di conoscere, una versione dei fatti molto differente e che rimane in sospeso rispetto a che sia anche la verità. Diciamo che viene un po' confermato quel luogo della scrittura autobiografica secondo la quale ciò che è vero per l'autore sulla propria vita è vero punto e basta, cioè Clio a un certo punto decide di scrivere la sua vita a modo suo, così come lei l'ha vissuta o forse come avrebbe voluto che fosse, e presta questa sua narrazione a questi uomini, in realtà con l'idea che queste lettere vengano lette anche dalla figlia.
Certo, quindi una storia che gioca proprio anche sulla metanarrazione, sulla creazione della vita attraverso un'autobiografia in cui però per ovvie ragioni l'immaginazione fa capolino, e quindi ci dà anche la possibilità di avere dei personaggi femminili che mostrano finalmente di essere dei personaggi a tutto tondo. Sappiamo bene come nelle narrazioni maschili per secoli, ma purtroppo ancora oggi, le figure femminili vengono sempre lasciate un po' sottotono, si ricordano per il loro ruolo nuovamente di mogli, madri, figlie e così via. In questo caso le protagoniste sono una madre e una figlia che però mostrano varie sfaccettature, mostrano di essere dei soggetti che vivono, respirano in carne e ossa, dei soggetti poliedrici, dei soggetti quindi pieni di sfaccettature. E c'è una citazione importante all'interno di questo tuo testo che ci permette di trattare il tema del ciclo mestruale, che ancora oggi è decisamente stigmatizzato, di come appunto ancora oggi venga vissuto spesso come un trauma. E qui dici: Speravo che il marchese, ovvero il ciclo mestruale per chi non lo sapesse, segno del corpo che vive e sanguina, che chiede di essere curato e pulito e che un giorno si gonfierà nella pancia e nel seno, non arrivasse mai. Quindi questa vera e propria paura, schifo, fastidio, odio nei confronti di un corpo che cambia, di un corpo che smette di essere un corpo, diciamo, neutro, un corpo libero che ancora in qualche modo ha la speranza di poter essere un corpo attivo, che quindi non sia costretto appunto a questo ciclo che mette fondamentalmente il marchio sulla nostra persona, dando fondamentalmente così visibilità alle nostre esigenze biologiche. Ci dici qualcosa di più su questo, anche sul fatto che, ad esempio, in un altro tuo racconto, che però mi ricordavi nella pre-intervista, hai scritto molti anni fa, qual è la regina della favela, emerge questo desiderio, questa necessità delle donne di essere attive e per essere attive nella società in cui viviamo, anni fa, così come oggi, un vestito, maschile, un abito maschile può aiutare.
Nel libro ricorre il tema delle mestruazioni perché è descritto il momento appunto di arrivo della prima mestruazione sia per la madre che per la figlia e sono due accoglienze diverse perché appunto Clio che viveva fra mille virgolette da maschiaccio, da figlia unica dell'anarchico del paesino di montagna e viveva libera nella natura facendo le faccende che avrebbe fatto appunto un figlio maschio, temeva l'arrivo delle mestruazioni come qualcosa che l'avrebbe appunto potuta ingabbiare, in un certo senso indebolire fisicamente per alcuni giorni al mese. Lei non desiderava questo per sé e appunto il momento dell'arrivo delle mestruazioni per lei è un momento che avrebbe voluto procrastinare, mentre per la figlia che si sforza di non assomigliare alla madre, come spesso succede, la prende diciamo come modello negativo e sta il più possibile alla larga dalle sue stravaganze e l'arrivo della prima mestruazione è vissuto, seppur in una circostanza a sua volta molto, molto particolare, è vissuto con la gioia di essere normali, in un certo senso almeno su quello di essere come tutte le altre, perché appunto questa figura di madre così ingombrante e sopra le righe fa scaturire in Marta sempre il desiderio invece di essere nei ranghi il più possibile e il senso del libro è anche un po' la sua a un certo punto rassegnazione al fatto di essere semplicemente sé, né troppo normale né troppo poco normale, ma Marta con le sue nevrosi, i suoi talenti, i suoi amori ai quali si dedica e si consegna pur essendo una donna che incrocia nella sua vita il femminismo e a volte anche in maniera contraddittoria rispetto ai pilastri, diciamo, del femminismo, perché appunto in tempi con ancora pochi migranti in città lei sceglie di fare famiglia con un uomo senegalese che ha una visione del mondo molto diversa dalla sua anche per quanto riguarda evidentemente i rapporti di coppia e questo la porta anche a discutere con delle amiche che non capiscono questa scelta, che la tacciano magari di essere appunto incoerente, di accettare delle cose che non avrebbe dovuto accettare, insomma, sono donne che portano dentro di sé anche le contraddizioni che secondo me sono poi quelle che ci rendono vere e vive. Non
Certo.
vivono secondo delle ideologie, nessuna di queste due donne ha una traiettoria definita.
Quindi non sono di nuovo delle sagome, ma sono dei
Esatto.
personaggi a tutto tondo, in cui mi sembra molto interessante anche questo ribaltamento dei ruoli, in cui la madre è quella per certi versi più selvaggia, più rivoluzionaria, quella che appunto avrebbe dovuto portare nella figlia anche il germe della ribellione a un mondo così approssimativamente rigido e normativo per le donne ancora oggi, mentre la figlia, come però effettivamente succede in questa società, cerca di prenderne le distanze dalle sue stravaganze, ma anche appunto dal suo spirito così diverso e rivoluzionario, quindi una cosa decisamente molto interessante. Mi piace anche il fatto che tu abbia parlato delle contraddizioni, del conflitto che c'è fra la madre e la figlia, ma anche del fatto che come donne viviamo costantemente contraddizioni, quindi questa sorta di resistenza alla normatività, alla normalità e allo stesso tempo questa ricerca di normalità, questa ricerca di essere uguali alle altre per non sentirsi sole, per non sentirsi allontanate
Inadeguati.
e isolate, insomma.
Sì, in entrambi i personaggi appunto c'è questa ambivalenza che secondo me nel personaggio di Marta è proprio una tensione appunto da un lato essere, non so, l'insegnante di matematica che quindi non solo ha un lavoro diciamo normale ma ha scelto anche la materia con dei confini certi e d'altra parte appunto questo gene o semplicemente questa genealogia femminile che vive in lei la porta poi a uscire dagli schemi su altri sentieri. E insomma, questa tensione, come dicevi all'inizio, è proprio un gioco di specchi tra loro due e diciamo che questo gioco anche delle lettere che raccontano una storia che non si sa quanto sia quella realmente accaduta, in realtà serve a entrambe poi per conoscersi sotto un'altra luce.
Certo, assolutamente. Torno invece a La regina della favela, portandoti una citazione che ho trovato molto interessante perché in qualche modo mi sembra connettersi anche a questo tuo romanzo, Donne di fiume e di inchiostro, proprio perché emerge anche qui il rapporto fra donne, il legame fra donne, il legame anche appunto contraddittorio, il legame conflittuale fra donne, ma soprattutto quello fra madre e figlia, in questo caso fra madre e figlie. In cui appunto la regina della favela, Rea Ine, dice: mi assomigliate come gocce d'acqua, questo riferendosi chiaramente alle figlie, tutte e quattro, perché non solo vi ho concepite e partorite, ma vi ho tirate su io, da sola, senza uomini tra i piedi, come tante donne in questa favela hanno fatto con i loro figli. Quindi anche qua emerge di nuovo l'importanza del rapporto madre-figlia, ma di come questo rapporto inevitabilmente possa essere un rapporto di conflitto, un rapporto in cui, nonostante le somiglianze anche dal punto di vista genetico, ma insomma, della socialità in cui si è cresciute, porta però anche alla paura di non essere così simili, di non essere poi così uguali, di poter scegliere strade diverse. Di figlie che possano appunto decidere alternativamente alla madre e della sofferenza che la madre stessa si può portare dietro, proprio perché nonostante ci possa essere una somiglianza di gocce d'acqua per l'appunto dal punto di vista fisico e per alcuni atteggiamenti e comportamenti, non saremmo mai uguali, quindi è anche giusto e importante rilevare questa cosa qui, quindi che le differenze contano, sono importanti e che sono inevitabili.
Non saremo mai uguali anche perché quella genetica o educativa non è l'unica variabile e in questa storia di Marta e Clio assume un'enorme rilevanza anche la storia. È un romanzo molto calato nel Novecento e nell'inizio di questo secolo, nel senso che le vicende storiche globali, diciamo, segnano degli spartiacque nelle vite di entrambe e le loro storie appunto ne sono segnate e ne tengono conto. Molto fuori come, oltre che dei nostri genitori e in maniera marcante di nostra madre, siamo poi anche figlie del tempo in cui siamo cresciute e questo ha avuto un'influenza decisiva che abbiamo deciso di essere nella corrente o controcorrente, in entrambi i casi di quella corrente abbiamo risentito.
Assolutamente sì. E invece ti faccio una domanda più personale, appunto per quanto riguarda il tuo lavoro, il tuo attivismo, il fatto che mi hai detto che sei appunto operatrice da circa 6 anni nel centro antiviolenza di Reggio Emilia. Come vivi questo tuo lavoro? Se in qualche modo questo tuo lavoro è stato importante anche nel tuo scrivere, quindi nel tuo pensare, anche nel descrivere le donne in una certa maniera, nel comprendere meglio le problematiche delle donne all'interno di questa società e fondamentalmente anche nella denuncia della violenza maschile all'interno della società.
Sì, devo dire che la cosa che, diciamo, mi ha segnata di più di questa esperienza come operatrice è quella del significato di libertà, perché quando ho iniziato avevo un'idea molto precisa di cosa fosse la libertà di una donna, avevo appunto in mente dei modelli, che ne so, ribelli, impegnati politicamente o che rinunciavano alla famiglia per il lavoro, uh-huh, o che passavano molto tempo fuori casa. E lavorando nel centro antiviolenza e più in generale per questa associazione che appunto si occupa di contrastare la violenza maschile, ma più ad ampio spettro di libertà femminile, credo di aver imparato pian piano che non esiste la libertà delle donne, esiste la libertà per ogni donna che sceglie qual è la sua libertà, comprese per esempio tante donne islamiche con cui lavoro, che decidono di portare il velo, e quella, insomma, essendo in relazione con loro, nel tempo ho proprio imparato che per loro è davvero un fatto di libertà. E credo che questo sia un apprendimento che nel romanzo traspare, no? Il fatto che ognuna poi decide di essere libera a modo suo e sente la propria libertà in maniera assolutamente unica e singolare, indipendentemente da quelli che siano, come dicevi tu prima, le sagome di poli opposti, magari, che suggeriscono sei libera così o sei libera cos'ha. Io credo che veramente saremo libere quando ogni donna dirà: io sono libera nel modo in cui dico io, che mi piaccia o che non mi piaccia.
Mm-hmm. E quindi, insomma, per approfondire un pochino invece questa questione qua, perché appunto con Aya Mazzones abbiamo affrontato, evidentemente lo affrontiamo molto spesso, la questione di scelta sotto il patriarcato e di cosa sia veramente libera scelta, e la questione della violenza maschile sulle donne e di come appunto sotto il patriarcato, che è radicato e fondato sulla paura dello stupro, della violenza sulle donne, e l'assoggettamento è oramai millenario nei confronti delle donne, come nel tuo modo di scrivere, nel tuo modo di pensare e anche nel tuo modo di lavorare, evidentemente, visto che sei a contatto stretto con donne che subiscono violenza da parte degli uomini, hai, diciamo, percepito e percepisci questa violenza e questo invece riscatto da parte delle donne che vengono a chiedere aiuto, che vogliono sì ottenere quella libertà e allontanarsi quindi da una tossicità che è quella appunto degli uomini violenti?
Beh, sicuramente, diciamo, il fatto di vedersi in un percorso di relazione con altre donne che sono appunto sempre due operatrici che seguono ogni donna, e quindi questa possibilità di vedersi all'interno di una relazione tra donne, di vedersi rispecchiate come forti, perché nei centri di violenza si opera questo ribaltamento da vivi una situazione di violenza magari da anni, quindi sei chiaramente una donna debole, a cavolo, sei riuscita a sopravvivere a una situazione di violenza per anni, c'è una forza notevole in questo, un'altra magari si sarebbe sbriciolata, non avrebbe trovato la forza di rivolgersi a un centro, o appunto la sua identità sarebbe sparita, no? Quindi noi restituiamo alle donne che in realtà il fatto di essere delle sopravvissute ai nostri occhi le rende comunque donne di per sé con una capacità di resilienza incredibile. Certo. E questo ribaltamento di prospettiva e questo vedersi con occhi di altre donne che magari prima avrebbero temuto uno sguardo femminile giudicante e criticante, perché poi da parte della maggior parte delle persone, anche in buona fede, verso una donna che vive una situazione di violenza è così, è, diciamo, la fondamenta per cominciare a appunto rivedersi e narrarsi in un'altra maniera, per cui poi effettivamente parte un percorso di consapevolezza necessario a non tornare indietro, ecco.
Certo, quindi fondamentalmente tutti questi incontri e questo appunto questa possibilità comunque di aiutare, esserci di fatto per altre donne, ti ha permesso anche di creare dal punto di vista della scrittura dei personaggi femminili sempre più sfaccettati, sempre più diversi e più in una certa maniera moderni, ecco.
Spero di sì, sì, cioè, insomma, alcune persone che mi hanno restituito delle cose sul romanzo mi hanno detto proprio questo, che è un romanzo che è una vendetta verso il patriarcato in un certo senso, perché appunto cioè, sono donne che si posizionano anche senza sapere di posizionarsi, ma scelgono la loro vita e la loro traiettoria in maniera assolutamente fedele alla propria singolarità.
Certo, assolutamente. Quindi un'azione che per certi versi è consapevole, per altri inconsapevole, ma che si può dimostrare femminista nonostante appunto non se ne è totalmente conscio di questo. Io ti ringrazio moltissimo allora per averci raccontato di questo tuo libro, per averci raccontato anche del tuo lavoro e di come questo in qualche modo abbia anche interagito e per osmosi ti abbia aiutato anche a creare e a scrivere di personaggi femminili a tutto tondo e personaggi del nostro tempo appunto, in cui l'esperienza femminile, l'esperienza che per certi versi è millenaria all'interno di questa società, ma è anche nuova, moderna, perché cambia a seconda dei tempi, viene espressa. Quindi per citare J.K. Rowling, io direi che siamo a tempo di spiaggia e quindi non ci sono corpi da spiaggia, non ci sono libri da spiaggia. Vi consiglio di leggere Donne di fiume e d'inchiostro di Serena Corsi e ti ringrazio ancora.
Understand this. I feel like something's going on. It's time to take a break and talk a while. Now you know there's people of this world who have needs like you and me. So let's bring our hearts together. Cause you know what the problem is, the cost. What's your problem now? Don't you think you have